guarigione dell'uomo sordo muto si condensa poi nell'espressione subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua. Questi giorni, riflettendo su questa pagina, pensavo proprio a questo nodo. Cos'è un nodo? A volte anche in modo figurato noi lo diciamo. Ho un nodo in gola, ho un groppo sullo stomaco, per indicare un problema che non riusciamo a risolvere, per significare una preoccupazione che ci portiamo avanti, per una situazione che non ci pare abbia vie d'uscita, degli sbocchi. Ho un nodo, e il nodo quindi blocca la vita, blocca il flusso di luce, di energia. E sempre questo tema del nodo mi faceva venire in mente una devozione che anche nel nostro paese, in Italia, da un po' di tempo si sta diffondendo, e cioè la preghiera a Maria che scioglie i nodi. E questa è una storia che viene da molto lontano. Alla fine del Settecento, in una chiesa di Augusta in Germania, viene collocato un quadro che era stato fatto su commissione con la figura intera di Maria, tra l'altro schiaccia il serpente e sotto i piedi la luna, come nella visione della donna dell'Apocalisse, accanto a lei due angeli, guardandola. Sulla destra un angelo porta una corda piena di nodi, questa corda passa nelle mani di Maria e poi esce dall'altra parte, dove c'è l'altro angelo che la prende, tutta completamente libera, senza nodi. Maria scioglie i nodi. Un giovane sacerdote che si chiamava Jorge Bergoglio era studente ad Augusta e guardando questo quadro, sentendo la devozione verso questa Maria che scioglie i nodi, ne fu positivamente impressionato al punto che ne divenne devoto, e anche poi tornando in Argentina, ma poi in Brasile eccetera, diffuse parecchio questa devozione. Ecco perché poi è arrivata anche da noi. Maria scioglie i nodi. Subito si sciolse il nodo della sua lingua, cioè la luce, la vita, la grazia continua a passare. Ed è interessante pensare ai nostri nodi. Perché? Perché un po' tutti abbiamo dei nodi fisici, dei nodi spirituali, dei nodi anche legati alle nostre relazioni. Pensiamo ad esempio al nodo della incomunicabilità. È vero, noi ci troviamo in quella che si chiama la società delle grandi comunicazioni. Pensiamo a tutti i mezzi, li chiamiamo di comunicazione sociale, ma è proprio vero che tutti questi mezzi ci hanno resi più capaci di rapportarci agli altri. È proprio vero che questi mezzi di comunicazione ci aiutano nella relazione, nell'incontro. Non è forse vero che a volte scavano delle sacche di solitudini, delle sacche di distanza? È vero, siamo tutti più social, ma siamo tutti più capaci di volerci bene. Siamo tutti connessi in ogni momento del giorno e della notte, ma ci sappiamo relazionare agli altri? Pensiamo a questo nodo, l'incomunicabilità, che diventa magari anche il nodo che porta in alcune case a mangiare, ma uno di qui e uno di là, uno a un'ora, uno a un altro. Porta a non trovarci mai neppure nel contesto molto umano, molto quotidiano, appunto, delle nostre famiglie, delle relazioni primordiali. Pensiamo ad esempio al nodo della indifferenza, al nodo di chi arriva a dire: non tocca a me, s'arrangino, me ne frego. Questi sono nodi. Oppure quei nodi che ci teniamo lì ben stretti, perché? Perché con quella persona noi non vogliamo più parlare, perché è successo quella cosa 10 anni fa e ancora adesso me lo ricordo. Nodi, nodi da sciogliere. Ecco, ma solo alcuni esempi per dire: questi nodi ci sono, e come anche nella nostra esistenza. E di fronte a questi nodi, per questi nodi, la liturgia di oggi ci affida come due parole assolute. La prima la prendiamo dal profeta Isaia, quando attraverso il profeta Dio dice al suo popolo: coraggio, coraggio, non temete. Vedete, coraggio, non temete, non è semplicemente una pacca sulla schiena o l'atteggiamento di chi dice comunque vada sarà un successo, ma è affidare una presenza. Coraggio, ci sono. E infatti dice: ecco il vostro Dio, ecco il vostro Dio. E il contesto in cui questa parola viene rivolta al popolo non è certamente il contesto felice o facile, ma c'erano molti nodi. Erano lontani dalla patria, erano lontani dalla terra. Patria indica il pater, indica appunto la nostra sorgente, ma mancando quindi anche di quelle relazioni costitutive dell'essere umano, quindi la casa, la famiglia, gli affetti, il lavoro, la terra, il tempio, Dio. Questo era un tempo di grandi nodi, e proprio in questo tempo Dio dice: coraggio, non temete. Cioè fa rinascere la fiducia, fa rinascere la speranza, ma appunto affidandosi come presenza. La seconda parola ci viene proprio dal Vangelo, Effata, Effata, che vuol dire apriti. È una parola che è rimasta così come è stata pronunciata da Gesù nel aramaico, cioè nel dialetto che anche Gesù, come molte persone nei villaggi, nei paesi, noi diremmo dell'epoca, parlavano. E gli evangelisti le hanno raccolte, le hanno messe così incastonate nelle pagine del Vangelo per dire: pensa un po', ne sentiamo quasi la freschezza sorgiva, perché sono uscite dalla bocca di Gesù proprio in questo modo: Effata, apriti. Oppure Talita cum, fanciulla ti dico risorgi, alzati. Oppure Abba, padre, ma che noi sappiamo avrebbe tradotto col vezzeggiativo papi, babbo mio. Ecco, sono le ipsissima verba Christi, come le chiamano gli studiosi, cioè le stessissime, per intenderci, parole di Gesù uscite dalla sua bocca. Ecco quest'altra parola assoluta, Effata, apriti. E viene detta a quest'uomo certamente sfortunato, ma quest'uomo sfortunato nella vita ha una fortuna almeno, quella di avere qualcuno che si prende cura di lui. Cioè nella sfortuna lui ha qualcuno che gli vuole bene. E proprio perché gli vuole bene, cosa fa questo qualcuno? Lo porta a Gesù. Gli portarono un sottomuto e lo pregarono di porgli la mano. Non sappiamo chi siano questi, ma di fatto qualcuno che si fa carico, che si prende cura di questo uomo. Ecco la fortuna nella vita, di avere qualcuno che ti voglia bene. Ma allora questo ci suggerisce un'altra riflessione importante. Cos'è appunto decisivo, importante per noi? Cos'è importante dare, ad esempio, nelle nostre case, nelle nostre comunità, ai nostri figli? Noi normalmente diamo cose buone, certo. Diamo la casa, diamo il vestito, diamo il cibo, diamo lo studio, diamo un futuro. Ma non dimentichiamoci che la cosa più grande in assoluto che possiamo dare, che dobbiamo dare, è dare Gesù, è dare il Signore. Lo portarono da Gesù. Questo è il senso della vita, portare le persone a cui vogliamo bene al Signore, altrimenti alla fine le prendiamo in giro, perché rischiamo di costruire un castello dorato con tutto ciò che diamo, 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 ma la presenza del Signore dove l'hai lasciata? Per un genitore questa dovrebbe essere la domanda. Mio figlio, sto portandolo a Gesù. Certo, l'ho portato al battesimo, ma poi ci siamo fermati alla vasca battesimale. Ritorniamo continuamente alla sorgente, al battesimo, certamente, ma non per fermarci là. La persona che voglio, a cui voglio bene, la persona con cui penso di fare casa, di mettere su famiglia, la sto portando al Signore. Guardate che anche io come prete continuamente mi domando: che ci sto a fare qui? A sistemare l'oratorio, a fare il mutuo per la casa, a preparare il crepe, a preparare le feste. Sì, le facciamo tutte queste cose, ma sto portando la mia comunità al Signore. E questo è il grande assillo, eh? Non è il mutuo che non mi fa dormire la notte, ma è questi ragazzi, questi adolescenti, questi giovani, queste famiglie, queste persone stanno andando al Signore. Lo portarono a Gesù e lo pregarono di imporgli la mano, cioè di affidare questa presenza. E poi da lì tutto il resto. Gesù prende in disparte questo uomo proprio perché non è un fenomeno da barcone. Non si fanno le cose importanti così nel caos, ma ci vuole spazio e ci vuole tempo. Lo prese in disparte lontano dalla folla, perché non ci sia l'applauso facile, il grido, il miracolo immediato, ma perché sia un incontro, perché sia appunto questo nodo che si scioglie e finalmente torna la vita. E poi avete sentito tutte queste azioni cadenzate. Gli pose le dita negli orecchi, con la saliva gli toccò la lingua. Sapete quando lo si legge con i gruppi dei ragazzi, di fronte a questo passaggio gli toccò con la saliva la lingua, loro dicono che schifo. Sì, ma chi baci sulla bocca tu? La persona che ami. Quindi questo Vangelo ci sta dicendo, questa persona è amata per ciò che è, e quindi anche la corporeità entra in gioco, ma del resto noi siamo corpo. Noi non solo abbiamo un corpo, noi siamo un corpo, e con questa corporeità noi entriamo in relazione. Addirittura Dio ha deciso di entrare in relazione con l'umanità in un corpo, nella carne di suo figlio Gesù. Guardando verso il cielo emise il sospiro e gli disse Effata, cioè apriti, uno dopo l'altro, quasi come i verbi dell'Eucaristia. Prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede, cadenzato. Qui è Eucaristia ed è creazione nuova, come appunto nel libro di Genesi, nella creazione, Dio guardando dice è cosa buona e poi è cosa molto buona. Come si conclude il brano? Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi, fa parlare i muti. Ecco la bontà che esce dal cuore di Dio, dalle mani di Dio. Siamo partiti con questa immagine del nodo, Maria che scioglie i nodi, ma li può sciogliere in virtù e grazie appunto a suo figlio Gesù, che è colui che ha assunto tutti i nodi dell'umanità e li ha sconfitti sulla croce, ma che dice anche a noi Effata, apriti, cioè lascia che questo flusso di grazia arrivi ancora oggi, non bloccarlo. E magari questo ci aiuta anche a pregare di più. Perché? Perché anche solo un piccolo nodo che avvertiamo sulla corda della nostra vita, un po' alla volta si sciolga. Partiamo da uno, sarà più facile sciogliere anche gli altri. Ma tu non bloccare il flusso di grazia. Anche tu dai una mano per sciogliere i nodi.